Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato Fabrizio Patriarca che conduce, ormai siamo alla terza stagione con lui. Che ne pare di questa conduzione? Ti piace? Ti diverti o ti stai annoiando?
Invecchiamo, ma siamo sempre sulla breccia, diciamo così.
Ospite speciale oggi in trasmissione con noi, il senatore Lucio Alessio Dubaldo, che ci racconterà fra pochissimo del premio Italia USA, di cui lui è presidente, e che ha premiato un personaggio d'eccezione, Oscar Farinetti, che si ripromette di diventare propagatore, propalatore di cultura italiana in USA. Abbiamo con noi Antonio Monaco da Casal Monferrato per parlare invece di Aie, non più di Francoforte, poi ne parleremo la puntata prossima perché saranno di ritorno sia lui che la nostra amica Cristiana Tiziani, che salutiamo.
Ciao, ciao Alberto.
In particolare tu ci parlerai di Olanda, ma prima di tutto Antonio Monaco, sì. Cosa sta succedendo con l'Aie regionale? Praticamente si riprende il discorso di ricreare una rete nazionale, non solo partendo da Roma e da Milano, ma creando delle sedi distaccate, è così?
È così Alberto, perché diciamo la situazione difficile richiede diciamo di affrontare lo specifico italiano. L'Italia è il paese che ha più case editrici che hanno forti interessi territoriali, non nel senso che si rivolgono solo al pubblico del territorio, ma che valorizzano le storie, i beni, le attività che nel territorio hanno origine, e sappiamo qual è diciamo in qualche modo la vocazione italiana. C'è questo tipo di editoria che soffre in modo particolare in questo momento, e quindi riteniamo che sia molto importante riuscire nelle singole regioni a sviluppare una compattezza tra le imprese editoriali e a valorizzare quello che oggi riescono a produrre.
Diamo appuntamento ai nostri colleghi editori che vogliono partecipare a questa nascita, potremmo dire anzi rinascita, dei gruppi regionali. Dove se vogliono partecipare e venire?
Abbiamo organizzato due appuntamenti, uno a Roma il 23 di ottobre e l'altro a Milano il 28, nel pomeriggio, dalle 2 del pomeriggio, sia in un caso che nell'altro, proprio per facilitare al massimo la partecipazione e avere almeno due possibilità. In quell'occasione con gli editori presenti faremo appunto una riflessione sulla editoria locale e sul rapporto con le regioni come una delle questioni centrali di questa fase e dello sviluppo futuro.
Diamogli anche gli indirizzi. A Roma dove ci vedremo?
Ci vedremo alla sede dell'AIE, che è in via Crescenzio 19, e invece a Milano ci vedremo sempre alla sede dell'AIE, che è Corso di Porta Romana numero 108.
Ricordiamo le date, così chi è distratto le può risegnare.
Certo, 23 di ottobre a Roma, 28 di ottobre a Milano.
Bene, grazie ancora, e diamo il via anche alle adesioni, perché non è detto che debbano partecipare solo editori già iscritti all'AIE, ma anche persone, editori, imprese, attività, che credono che questa associazione confindustriale sia il giusto collocamento.
In questo momento qui anche questo è un segno forse di sbandamento, perché come sempre il problema è che si prolificano le situazioni diverse proprio quando la risposta istituzionale che ci deve essere non c'è. Quindi questo è innanzitutto, diciamo come il titolo della trasmissione, è un segno, è graffiante, è come la carta vetrata, diciamo, questa informazione naturalmente.
È perché noi nel Lazio siamo un po' circondati, la Federlazio che in qualche modo ci è entrata in casa pretende la doppia iscrizione. Io ho sempre creduto che o è iscritto un imprenditore, una casa editrice all'AIE, alla Confindustria, o è iscritta alla Federlazio. Entrambe mi sembra un po' una cosa ridicola, però c'è chi sostiene questo. Noi combattiamo per l'AIE.
E oggi ci sono, c'è anche la CNA, ma ci sono anche gruppi auto-organizzati, però questo appunto secondo me innanzitutto è anche una denuncia nei nostri confronti del fatto che non siamo stati capaci di fare una proposta adeguata per le risposte del settore. Quindi questo è l'impegno che cercheremo di assumere.
Mea culpa tutti quanti, grazie Antonio, alla prossima puntata. Continuiamo con Cristiana Tizian, quindi da Milano volevi parlare un po' di come gli olandesi si stanno proponendo con tanta, possiamo dire, arroganza, ma insomma forse è una parola grossa, però baldanza, è così, diciamo che riescono a vendersi molto meglio degli autori italiani. Come mai?
Guarda, ci ho riflettuto, devo dirti. perché alla fine sono delle riflessioni, non sono certo delle certezze, ma innanzitutto gli olandesi hanno una mentalità da grandi mercanti e quindi molto più pragmatica e affaristica della nostra.
Paese piccolo però, paese piccolo.
Ma, però sai, la letteratura olandese ha una tradizione che riguarda non solo l'Olanda, ma anche le Fiandre francesi, il Sudafrica, l'Indonesia, e quindi è come dire una letteratura, una tradizione letteraria che si espande nel mondo, non è solo relegata all'Olanda come paese.
Possiamo dire però che anche gli scrittori olandesi sono meno artisti, meno...
Assolutamente sì,
è proprio
più
professionisti.
Questa la differenza, sono dei professionisti, sono degli ingegneri della narrazione, non danno importanza all'autorialità. Sono proprio, come dire, hanno una mentalità molto consapevole, basata sul business, proprio sulla, come dire,
anche serialità, possiamo parlare di una certa serialità.
Serialità e genere, sono bravissimi, mentre i nostri autori sono, diciamo, danno più importanza alla parte autoriale del testo.
Si annoiano forse a diventare dei burocrati della scrittura, gli italiani?
Assolutamente sì, è proprio questo che li differenzia, che quindi incontrano all'estero meno come dire, interesse, perché la cultura italiana naturalmente non può essere condivisa così quanto invece potrebbe essere un progetto scritto per un pubblico già in partenza internazionale.
Possiamo dire che esiste anche il problema del marketing culturale, in qualche modo sì. L'inaffidabilità degli italiani non li fa inserire in quei progetti che fanno in modo che anche libri, possiamo dirlo, mediocri, anche assai mediocri, riescano a vendere milioni di copie dopo un battaggio pubblicitario che all'estero, in particolare nel mercato anglosassone, è quasi abitudinario, nel senso che libri scarichi diventano carichi grazie al volume di finanziamenti del campo pubblicitario, della promozione e del marketing, proprio analogo a quello dei film.
Sì, adesso nel senso non sempre, però come dire, nel senso che la parte commerciale, quindi anche basata su un buon marketing, è molto sviluppata, è molto...
Allora, diciamo libri semplici, libri prevedibili che raccontano sì. storie già sentite, sì, con un sì, linguaggio sì. a volte da prima elementare o poco più.
A quale ti stai riferendo in particolare? Molto pertinente,
diciamo
hai qualche
che,
titolo
che non si
mente.
Fanno nomi, non si fanno nomi, ma... Anche gli olandesi non è che, diciamo, cerchino l'evoluzione della lingua, si adattano molto a un olandese basic, diremmo.
Ma sai, sono molto percettivi, perché loro hanno una visione inevitabilmente più contemporanea della nostra, non avendo il bagaglio, la storia culturale che abbiamo noi, e quindi sono più predisposti al cambiamento, sono più, come dire, leggeri, e quindi a mettersi in contatto con altre culture, e non a caso poi loro tra l'altro imparano l'inglese fin dalla nascita. Il loro sistema come dire, scolastico e anche il sistema televisivo propone la lingua inglese sin da piccoli, quindi tutti parlano l'inglese, e tu sai benissimo che l'inglese è un meticciato internazionale, cioè raccoglie contenuti come dire universali.
È anche un riduttore, è anche un riduttore di pensiero, perché è stato fatto un calcolo che proprio chi parla l'inglese accende meno neuroni nel cervello di chi parla l'italiano. Sì, sì, perché
no.
è una lingua più semplice,
no.
quindi meno complessa anche nella costruzione. Ecco. Dei nostri periodi sono più contorti, magari anche più difficili da gestire, infatti
sì,
sono pochi
sì.
gli italiani che parlano bene l'italiano.
Sì, sì, è verissimo, è una lingua pragmatica, una lingua già di per sé commerciale, capisci?
Basica, basica.
Diciamo pochi basica. Anche gli italiani che parlano bene l'inglese.
Ah, quelli sono ancora
sì,
di meno?
Esiste.
Poi magari non accendendo certi neuroni li conservi più a lungo. Dai, dei vantaggi ci sono.
Va bene, ti diamo appuntamento alla prossima puntata, perché ci racconterai finalmente com'è andata a Francoforte.
Grazie, senz'altro allora.
Ciao.
Alla domenica prossima. Ciao, ciao, grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato senatore Lucio Alessio Dubaldo che
Buongiorno.
È con noi per raccontarci un po' i dettagli di un premio che si è svolto giovedì scorso all'aula dei gruppi parlamentari in via di Campomarzio a Roma,
Sì, è un premio, è giunto alla sesta edizione, promosso dalla Fondazione Italia-Stati Uniti,
di cui è presidente.
Sì.
E ha visto che la premiazione ha coinvolto anche la letteratura. In particolare il presidente di Italy, Oscar Farinetti, che possiamo definire un po' il mago del Made in Italy in questi giorni negli Stati Uniti, perché sta portando tanti prodotti buonissimi e anche di piccola produzione, quindi non solo il mass market, non solo marchi stranoti di cui non vogliamo far pubblicità, anche perché si sono in qualche modo arrotolati anche in una serie di dichiarazioni smentite sulla famiglia italiana perfetta, e quindi non ci entriamo all'interno, ma scavalchiamo per dire che Farinetti vuol fare tradurre anche la letteratura italiana contemporanea. In particolare ha scelto un saggio di Alessandro Baricco, che uscì a puntate su Repubblica nel 2006, da maggio a ottobre, I Barbari. E i barbari siamo noi, perché di questo parlava. Io lodo l'iniziativa, però ha scelto proprio un libro che forse tanta buona pubblicità non è che ci faccia.
Ma io penso che Farinetti abbia la fantasia e anche l'autorevolezza, perché se l'è guadagnata sul campo, per proporre un'Italia che sa anche guardare ai suoi difetti. Se l'avesse fatto qualcuno che abitualmente gioca sulle nostre difficoltà, sui nostri difetti, forse sarebbe suonato come un ennesimo gesto di antipatriottismo, se si può dire così.
Come
oggi.
No, e rende molto, perché parlare male dell'Italia non si sa come mai, ma piace molto all'estero.
Sì, piace fino a un certo punto, perché poi in genere, io l'ho notato, non so se questo lo notano anche altri, che per i primi minuti gli italiani all'estero parlano male dell'Italia, poi dopo pian piano inizia subito un discorso, però nella moda noi siamo bravissimi, però la cucina nostra, però l'arte, e quindi cambia improvvisamente il discorso, in una schizofrenia totale, insomma. Però tornando a Farinetti, mi pare che la sua credibilità di manager, tenendo conto per esempio che a New York Italy va benissimo, è un luogo visitato in maniera strepitosa, ecco, consente di fare anche questa simpatica operazione, proporre all'interno di Italy, a New York, a Manhattan, una immagine della letteratura italiana, questo racconto a più segmenti di Baricco, verrà prima portato alla lettura dallo stesso Baricco proprio in questo mese di ottobre, poi verrà stampato nella versione inglese l'anno successivo. Quindi è un'operazione originale, molto originale, molto brillante, e dobbiamo ringraziare una personalità di tale livello per aver intuito la possibilità di mettere insieme, di congiungere l'aspetto peculiare della cucina, del bon vivre, della gastronomia, con tutto quello che ruota attorno a questa vicenda, con la letteratura.
Benissimo, l'aspettiamo anche la prossima puntata per parlarci di un suo libro, di cui accenniamo solamente il titolo perché non abbiamo tempo, ma che vogliamo immediatamente pubblicizzare per il suo contributo importante al dibattito politico attuale, con i contributi di Raffaele Bonanni, Giuseppe Fioroni e Lorenzo Dallai, Riformismo democratico e cristiano, l'idea del centro a sinistra. Grazie ancora.
Sì, grazie a lei.
Ucci Ucci, sento odor di scrittorucci, a cura di Giovanni Pacchiano.
Caro Giovanni, ci sei mancato. Una puntata senza di te sembrava una puntata monca.
Bentornato, sì, bentornato.
Oggi parliamo di scuola.
Ai.
Siamo rimandati come quel...
Ai, quanto a dir qual era e cosa dura.
Allora, intanto dirò il titolo del libro e poi, se mi permetti, sono io che faccio una domanda a te.
Va bene.
Cambiamo un po' i ruoli. Allora, il libro si chiama Utopia. Poi spiegherò cosa vuol dire. Gli autori sono due insegnanti, Gianni Vacchelli e Maristella Bellosta. L'editore è Mimesis, il prezzo è 18 euro e sono 205 pagine. Prima di farti la domanda, mi viene da ridere, spiego il titolo. Non è utopia, attenzione, perché è utopia che deriva dal greco, come le persone per bene sanno, vuol dire cioè non topos, luogo, perciò un luogo che non c'è, perciò un luogo ideale, inesistente, che non si raggiungerà mai, e utopia invece vuol dire un luogo felice. Allora, secondo te oggi la scuola è un luogo felice? Qual è la tua impressione sulla scuola di oggi?
Guarda Giovanni, mi fai la classica domanda dal milione, però ti voglio rispondere. È un luogo felice che vive quella felicità dell'inconsapevolezza, perché mi sembra che sia ormai sollevata in una dimensione totalmente altra e scollegata rispetto a quelli che sono i veri problemi, per esempio, degli adolescenti.
Mi sembra una diagnosi perfetta. E tra l'altro, più che di scuola, dobbiamo parlare di scuole, perché c'è tutto e il contrario di tutto.
Tra l'altro.
La scuola vive un periodo, è da almeno 20-30 anni che vive un periodo di crisi. E su questa crisi si punta lo sguardo di questi due insegnanti, che sono anche i due personaggi del libro. Lui prende lo pseudonimo di Jack ed è un insegnante tuttora in servizio, si presuppone di mezza età o poco meno. Lei Gemma invece è andata in pensione, e le è venuta la bella idea di andare a Tenerife, scalare il picco di Tenerife, e lì avrà delle allucinazioni scolastiche, perché la scuola uno se la porta dietro per tutta la vita. Sia Jack che Gemma insegnano, rispettivamente lei ha insegnato nel liceo Elio Gabbalo, mai nome fu più felice di questo. Voi vi ricordate che Elio Gabbalo era un imperatore dissoluto, no? Non è che la scuola sia dissoluta, la scuola è un
forse coacervo, è dissolta.
È più dissolta, è un coacervo di mille tensioni, pulsioni, eccetera. È staccata dal paese, dicevi tu, lo dici giustamente, ma è doppiamente staccata dal paese, dicono gli insegnanti, perché quello che prevale oggi è il modulo, la tabella, le sigle. Ecco, queste sono.
Guarda,
le leggi.
Giovanni, ti dico una cosa: mia moglie fa l'insegnante, insegna greco e latino.
Anche allora, tu hai insegnato?
Anch'io per un paio d'anni ho insegnato.
No, io ho una carriera scolastica alle spalle.
Però ecco, io ho preso in mano proprio questi giorni i nuovi libri di testo, tra cui il venerabile Tantucci, Urbis et Orbis, che adesso si chiama Il Tantucci,
ecco,
ebbene
che
non l'ho riconosciuto, è un insieme di fogli Excel con delle tabelline, degli schemini, insomma sembra tutto tranne che la grammatica latina.
E magari anche un mucchietto di mappe concettuali,
tante, tantissime.
Un po' l'attenzione.
Ma allora, sono fighe le mappe concettuali, fanno fighetto, soprattutto quando le presenti all'esame di Stato.
Le vedi dappertutto, anche sui giornali. Poi nessuno le legge, naturalmente.
Sono estetiche, un po' come i quadri di Hildegarda di Bingen.
Sì, ma è una cosa assolutamente fuori del mondo. Ecco, però poi di fatto i momenti di maggiore attenzione del collegio docenti, che di fronte alle tabelle è rassegnato, le accetta, come accetta di compilare migliaia di carte, questi momenti, dicono i due autori, sono A, quando si parla dei ponti, e non i ponti quelli sullo stretto di Messina, ma i ponti che si devono aggiungere alle vacanze tipo i Santi o Carnevale. Allora tutti si svegliano, chi faceva la maglia alza gli occhi, chi digitava sul telefonino, e c'è lo scatenamento delle proposte, no? Allunghiamo i morti, dice uno, pensate che bella espressione.
Guarda, sai cosa mi ricordavano i collegi? Te lo ricordi quel bellissimo film con Henry Fonda, La parola ai giurati?
Come no,
da un certo dramma di Reginald Rose. Ecco,
certo,
la stessa identica situazione, senza Henry Fonda, naturalmente, che spingeva.
Fonda, e questo è il fatto. Quanto ai presidi, il loro discorso è quello sulla mission, no? Se non hai
mission.
Se non hai in bocca la parola mission, dicono gli autori, non devi essere contento. E l'operazione prestigio, naturalmente, perché la scuola deve avere un prestigio. Chi ha fatto questo?
Ma guarda,
danni?
Nell'operazione prestigio rientra, Giovanni, ricorderai, il cosiddetto POF, questa onomatopea strepitosa, il piano dell'offerta formativa che insomma,
guarda,
sembra proprio replicare il suono della bolliciona che esplode.
Ce ne sono migliaia a partire dal preside, che adesso è il DS, no? Vado a parlare col DS, cioè col dirigente scolastico.
Guarda, la più bella l'ho sentita sull'università, però, perché adesso non si dice più vado in facoltà, ma vado in macroarea.
In macroarea, è fantastico. E allora gli autori dicono: ma dove sono finite le grandi domande? Le grandi domande sulla vita, il senso della vita, la morte anche, che nella letteratura è un motivo dominante, che noi rimuoviamo tutti i giorni. Dove sono finite le letture di Seneca, di Platone? Allora loro mettono le mani avanti e dicono: noi non vogliamo una scuola vecchia, vogliamo però una scuola che non si dimentichi della passione. Allora la passione del docente che lascia perdere la burocrazia e si dedica a far crescere gli alunni, e la passione degli alunni che via via è suscitata dal docente. Il segreto della scuola, loro lo fanno capire fra le righe perché non incensano se stessi, ma lo dico io, il segreto della scuola è quello di avere un docente bravo, colto e appassionato, tutto il resto è fuffa.
Qui concordiamo su tutta la linea, Giovanni. Ripetiamo gli estremi del libro, per favore.
Ma certo.
E lo consigliamo a tutti.
Che è un libro molto divertente, tra l'altro. Il titolo è Utopia. Gli autori sono due insegnanti, Gianni Vacchelli e Maristella Bellosta. Le edizioni sono Mimesis, sono 18 euro per 205 pagine.
Li spenderemo tutti volentieri.
Grazie ancora, Giovanni Pacchiano.
Ciao,
alla
ciao,
prossima.
Ciao. Alla prossima.
Carta vetrata.
Il gusto per l'ironia e il paradosso, l'eleganza formale e molto altro ancora, hanno fatto di Giorgio Manganelli uno dei letterati più originali e importanti del nostro secondo Novecento. Un gigante a suo modo. È sabato sera. Una bella ottobrata piacevolmente tiepida. Manganelli e Luigi De Pascalis sono seduti al bar Doney.
Sì, vi sono animali di capzioso pelame su cui volti aguzzi e astratti di retani splende un dizionario di minate immagini. Il loro corpo è saldato e assistito da una sintassi di segni, una rete di avventure isoglosse, sgargianti e silenziose. Fa di membra casuali un discorso, un estro artificiale.
Intende riferirsi alle sgargianti e silenziose isoglosse di quella bella bionda in jeans che sembra li abbia cuciti addosso?
Anche.
Beh, l'isoglossa è una linea immaginaria che in una rappresentazione cartografica delimita l'estensione spaziale di un fenomeno linguistico. E i jeans della bionda forse non sono così ampi da contenere un fenomeno linguistico. Ma un fenomeno sì, eh.
Non si faccia distrarre, siamo qui per parlare di letteratura. L'uomo porta attorno questo inutile e prestigioso stendardo, manto e sudario, che coincide col corpo, guaina inattesa e fastosa.
Ma è sicuro di star parlando di letteratura?
Ma certo, come il mandrillo non può mortificare la retorica delle sue chiappe policrome, così non potremo toglierci di dosso, deliziosa maledizione, questo pieghevole vello di verbi.
Ah, dunque per lei la letteratura sarebbe una deliziosa maledizione, o meglio un pieghevole vello di verbi che ci avvolge e protegge?
Non ho parlato di protezione, ma sì, intendo più o meno questo.
Secondo me, al concetto di protezione si associa quello di prigione. E una prigione limita la libertà di movimento. La funzione che attribuisce alla letteratura uno scrittore o il lettore è di dare senso a ciò che ci circonda attraverso l'utilizzo delle regole della narrazione. Ma anche c'è una funzione primaria della letteratura. E non è tanto lo sforzo di spiegare la realtà, quanto, secondo me, la fascinazione, ambiguo e antico gioco di circonvenzione, di capace, non di incapace, dove lo scrittore è il seduttore e il lettore è il sedotto.
Ovvio, la letteratura è eroica, mitologica, ma la fede.
Beh, sì, siamo d'accordo su questo punto, ma a complicare le cose sopraggiunge, secondo me, un altro elemento, la particolarissima fascinazione che la realtà esercita sullo scrittore.
Vado avanti.
Vede, Manganelli, lo scrittore, nel mettere mano alla propria opera, gioca un po' a rimpiattino con la realtà. Del resto, essa non si offre spontaneamente a nessuno, lo sappiamo. anzi si nasconde dietro mille seducenti, ambigui e forse insensati specchi, in un gioco di rimandi che si potrebbe anche dire infinito. Ebbene, secondo me lo scrittore affronta il reale ignorandone l'insieme. Per scrivere è costretto a scartare tutto ciò che lo confonde. Lo spaventa o semplicemente non gli serve. Mm-hmm. Prende solo quello che serve alla sua storia e poi lo organizza a proprio piacimento, in totale o parziale arbitrio. Ma comunque non con lo scopo nobile di capire la realtà, ma con quello cialtronesco di affascinare i lettori.
Ma quante volte l'ho detto e scritto, amico mio, la letteratura è eroica, mitologica, malafede.
Se per questo neppure il lettore è integerrimo come una matrona romana d'epoca repubblicana, ma è di facili costumi come una domina del basso impero e non aspetta altro che l'occasione buona per farsi circuire anche dal più scalcinato dei seduttori. E di seduttori maldestri lo sappiamo tutti e due, ce ne sono tanti in letteratura,
E non è vero, ma bisogna che lei aggiunga la sua, mi perdoni, un po' sbilenca costruzione. Quest'altro mattone, lo scrittore sceglie sempre, in primo luogo, di essere senza senso, senza ruolo, inutile. Quante volte si è gettata in faccia l'antica insolenza degli uomini utili? Buffone? Sì, il buffone ci rifletta. Non ha collocazione storica. È un lusus, un errore.
Interessante. Lo scrittore come errore sociale e la letteratura come prodotto un po' il cialtronesco di un errore. Secondo lei, Manganelli, cosa avviene se il pieghevole vello di verbi di cui lei parla nei suoi scritti è giallo?
Non succede niente di diverso da ciò che accade in tutta la letteratura. L'opera letteraria è un artificio, un artefatto di incerta e ironicamente fatale destinazione. E l'artificio racchiude ad infinitum altri artifici. La narrativa di genere fa parte di questo mondo di artifici. Tutto qui.
Non del tutto, forse. Perché se parliamo di seduzione letteraria, le cose cambiano. Vede, se si è disposti a riconoscere che tutti gli scrittori sono seduttori per vocazione o per mestiere, allora bisogna riconoscere anche che i giallisti hanno fatto della seduzione uno strumento principe delle loro affabulazioni. Il gioco di prestigio verbale di un giallista, Manganelli, corrisponde a una ipnotica e seducente danza dei sette veli.
Continui, mi piace.
Pagina dopo pagina i veli cadono, uno ad uno, e rendono la visione del corpo della danzatrice sempre più completa. Ma solo la caduta dell'ultimo velo paleserà l'arcano che nella danzatrice, il ventre è offerto e negato a suono di musica, e nel giallo è lo scioglimento dell'enigma. Chi è l'assassino? Perché ha ucciso? Come ha fatto? Ecco il ventre offerto e negato da un giallo. E la seduttiva abilità del giallista, caro Manganelli, è simile a quella della danzatrice.
Ce lo dice lei.
Per tutto il tempo della danza, mostrare senza fare vedere, o forse più concretamente, fare vedere senza mostrare. Un trionfo di seduttività, per vendere bene il consueto, vetusto, ma sempre affascinante triangolo. Assassino, vittima e indagatore, non le pare?
Sì.
Il gioco narrativo di vita e di morte utilizza la nostra più grande paura, è quella del nulla filare, per unire scrittore e lettore nella degustazione di una favola nera dove l'ordine imposto dal narratore si frantuma e si ricompone riaffermando la vita e negando la morte. È tutto qui.
Come un buon vino, come a tavola, sa che a me piace molto.
Sì, in parte come dice lei. Noi giallisti con la morte dei nostri personaggi ci campiamo, Per noi i giochi perversi sono il pane quotidiano, sono il sale delle nostre modestissime vendite, sono il nostro Chanel numero 5.
piaghe, stragi, follia, sofferenza, lascivia, sentimenti ignobili, odio, rancore, sadismo, tragedia, ma accidenti. Questi sono soprattutto strumenti del nostro mestiere. Scrittori colpi di un'appassionata indifferenza e di uno sdegnato furore, che ne fanno metafora, iperbole. Arguzia per voi giallisti.
Ma magari la morte fosse solo una figura retorica. Sulla paura della morte campano gli scrittori, ma ci speculano i filosofi. Ne approfittano i governi, ne lucrano le religioni. Per quanto sembri assurdo, oggi è esattamente come ieri.
Ah, direi di più che ieri. Ma non si faccia abbattere, eh? In fondo, voi scrittori, noi scrittori, non è mai un comportamento degli eventi che narra, ma dico, come accade ai testimoni? Lo scrittore è un testimone che non sa, ma il suo è un modo altamente specifico di non sapere.
Ah.
Lo scrittore è un cavaliere, solitario, in una lotta continua con la lingua. Cerca continuamente di capire cosa vuole. E il risultato di questo è un oggetto oscuro, denso, pingue, opaco, fitto di pieghe casuali.
Beh, temo che rispecchi l'ambiguità della vita. E su tutto regna una certa solitudine, non le pare?
Via, non mi dica che scrive da tanti anni e non si è ancora abituato alla solitudine. La solitudine è di chi scrive. È gradus ad parnassum. Né più né meno che sofferenza, ingiustizia e orrore, tutte cogitazioni, che la scoperta di una sintassi impercettibile.
Beh, grazie tante.
Non faccia la vittima, il mondo ci alletta, ci vuole galantuomini. Noi scegliamo la letteratura, indifferente all'uomo, e mantiene i contatti con lui solo in quanto cessa di essere umano. La letteratura possiede, amico mio, ci induce al peccato irreparabile, ci fa adulteri, omicidi e mentitori. Che scriviamo gialli noir, avventura o altro, non fa differenza. Rispetto alla vita, la letteratura ci incorona tutti disertori.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata. Questa domenica, questa puntata, iniziamo una collaborazione importante. Abbiamo con noi il generale Angioni, ospite di Piero Di Nepi, il professore a noi ben noto, che ci aiuta nella conduzione quest'anno, farà delle domande che crediamo non saranno mai banali, ma anzi apriranno degli ambiti riservati, ma non troppo, perché sappiamo bene che il generale cose troppo riservate non ce le potrà dire, ma ci farà capire tante cose degli scenari di guerra, perché di questo parliamo, di cui è stato protagonista. Piero.
La prima cosa che è importante chiedere al generale, credo, è che è un ricordo molto preciso di una missione importantissima delle forze armate italiane all'epoca della crisi libanese del 1982, che confermò a tutti gli italiani, a tutti i cittadini italiani, il nuovo ruolo e la nuova immagine delle nostre forze armate, che in un paese tradizionalmente problematico riuscirono a dare un'immagine di straordinaria professionalità, credo, e anche di un intervento risolutivo per aiutare alla soluzione di un problema da tutti ritenuto difficile, una missione impossibile quasi. I suoi ricordi di quegli eventi e magari anche la sua storia precedente a quegli eventi.
Beh, i ricordi ci sono e sono anche molto vivi, per il semplice fatto che se si vive una vicenda da protagonisti, l'impatto sui ricordi è molto, molto più vivo che non da spettatore o altre cose del genere. Credo che abbia lasciato un segno sull'opinione pubblica italiana, intanto perché era la prima, dopo 40 anni dalla guerra, e di conseguenza c'era attesa, aspettativa, dubbi. L'opinione pubblica era combattuta non solo perché per 40 anni il popolo italiano ha vissuto le vicende militari sempre sotto basso profilo, Poi perché i governi si erano molto impegnati a fare in modo che non ci fosse aneliti di carattere militare o militaresco, nel senso più deteriore del termine. Quindi era una svolta. Io devo anche rivolgere un pensiero riconoscente, da un punto di vista politico voglio dire, al protagonista di questa svolta. Dopo tanti anni, per la prima volta, il Presidente del Consiglio non era un democristiano, era un repubblicano, un giornalista di grande spessore, uno studioso, un professore, Spadolini, il quale con la disinvoltura del tecnico, dell'uomo di cultura, pur essendo un ottimo politico, non è andato sottile in maniera machiavellica. Riteneva che l'intervento era indispensabile, ed era indispensabile perché le condizioni politiche lo imponevano. La sua era la valutazione politica. Il resto del popolo italiano e del governo italiano non la condivideva, perché era addormentata la classe politica sul fatto basso profilo. Teniamoci lontani, lasciamo che la guerra un po' più vivace, sempre non combattuta, la facciano gli americani e i sovietici. Noi manteniamo un basso profilo. E allora in questa situazione, quando si verificò che Israele aveva cinto d'assedio Beirut e dopo 3 mesi non si sapeva come tirare fuori il ragno dal buco, perché la città veniva bombardata dall'aria, dal mare, da terra, e non c'erano solo i 65-70 mila palestinesi, ma c'erano anche 300 mila sciiti, cioè i cittadini libanesi, e le vittime diventavano sempre più elevate, non si trovava la strada per uscire, e Israele si era infilato in un vicolo cieco. Spadolini indicò questa soluzione umanitaria. Già il termine ha fatto fare cenni di assenso. Soluzione umanitaria, ci teniamo alla larga. Ed era: facciamo in modo che, non potendo eliminare alla radice il male palestinese, secondo Israele, facciamo che questa compagine si diventi quasi inefficace. Prendiamo gli uomini, solo gli uomini, con l'armamento leggero, e li portiamo fuori, rompiamo la comunità, le donne e i bambini rimangono, e spargiamo per i paesi arabi gli uomini. La soluzione umanitaria trovò l'assenso.
Ricordo molto bene che il partito politico a cui apparteneva Spadolini, che era il Partito Repubblicano, nello schieramento politico italiano, che all'epoca era polarizzato nei termini della Guerra Fredda, in realtà era molto vicino alla sensibilità di Israele. Il Partito Repubblicano era noto per avere anche una sintonia con la collettività ebraica italiana, che in qualche misura si sentiva coinvolta per ragioni psicologiche, per ragioni di assicurazione sulla vita che Israele tradizionalmente dà agli ebrei, e soprattutto poi fu ancora più coinvolta quando ci fu l'attentato a Roma, quindi contro la sinagoga, che costò la vita a un bambino, come tutti ricordiamo. E quindi lei pensa che probabilmente il fatto che Spadolini appartenesse ad uno schieramento politico non insensibile agli interessi di Israele possa avere facilitato a quell'epoca la sua missione?
Ma qui non c'è da fare deduzioni. Spadolini era filo israeliano, il che non è una condanna o un'accusa. È chiaro che Israele esiste, Israele deve essere garantita nella sua sicurezza. Però Spadolini si rendeva conto che il vicolo cieco l'avrebbe portato a disastri, anche nei riguardi di Israele. Israele, d'altra parte, non voleva attaccare, perché per attaccare una città fortificata e non potendo usufruire, tecnicamente parlando, dell'appoggio complessivo di chi normalmente attacca, perché normalmente ha superiorità, e quindi non poteva esserci l'appoggio aereo oppure l'accompagnamento di fuoco, perché l'abbraccio tattico, come i tecnici lo chiamano, cioè attaccante e difensore vengono a contatto, si combatte corpo a corpo, e quindi non c'è aiuto di sorta, e quindi Israele non voleva attaccare, non si sapeva dove andare a finire. Quindi la soluzione umanitaria di Spadolini, anche se permeata di questo filo della sua atteggiamento filo israeliano, fu una soluzione, soltanto che la soluzione comportò che poi i protagonisti volevano dei garanti, e quindi Israele pretese la presenza degli Stati Uniti, il Libano pretese la presenza della Francia, che è un po' la loro nazione di riferimento, e per non far venire a contatto Italia, Francia e Stati Uniti, si chiese l'intervento anche dell'Italia, no, se non altro per fare in modo di ricordare che chi aveva suggerito la soluzione era un italiano.
Grazie ancora, diciamo arrivederci alla prossima puntata al generale Angioni, che continuerà a parlare con Piero Di Nepi di queste interessantissime questioni di importanza mondiale.
La mia letteratura, itinerari di editoria straniera italiana, a cura di Giuliano Soria.
Benvenuto Giuliano, oggi parliamo di Berganza e Scipione, sono due cagnolini che stanno a guardia di un ospedale e fanno una chiacchierata, perché anche tra i cani si parla, si discute e si parla di che cosa? Giuliano, dici un po', questo Miguel de Cervantes.
Intanto è una novella di Cervantes che la scrisse nel 1616, no, 13, perché lui morì nel 16 e nacque nel 40.
Ma il titolo originale è proprio Dialogo dei cani oppure una libera traduzione fatta da Marsilio?
No, è Dialogo de los Perros.
Quindi è proprio così.
Sì, proprio così.
Quindi... E Marsilio l'ha proposta nel 93 e la sta riproponendo.
Riproponendo a cura di Maria Teresa Ruta, ed è un racconto affascinante perché lui si permette di far dire ai cani cose che gli umani non potrebbero raccontare, e chi ce lo racconta è un alfiere che è ricoverato in questo ospedale.
Ha fatto qualche avventura con qualche signorina un po' di poco di buono e si è preso la sifilide, lo possiamo dire.
Esatto,
il mal francese.
La malattia venerea, però poi racconta questa vicenda a un'altra persona e lo fa leggere a un dottore, ed è un racconto di due cani che in qualche modo si confessano e raccontano tutte le nefandezze dell'umanità. Insomma.
Possiamo dire che è il gioco, che poi verrà ripreso da tanti narratori successivi a Cervantes, della storia nella storia nella storia nella storia, un po' un infinito travaso da un bicchiere a un altro.
E tra l'altro pare che Freud abbia letto ovviamente questa novella di Cervantes, e abbiamo testimonianza che ne fu estremamente incuriosito, perché c'è un riflesso non detto di cose vere che però dette da un cane non possono essere prese sul serio. Ricordiamoci che quelli erano anni anche terribili per chi scriveva, insomma.
Era proibito, c'era un po' di aria di inquisizione, ecco.
E poi Cervantes aveva già avuto una vita di suo ben complicata, aveva partecipato alla battaglia di Lepanto nel 1571, era stato prigioniero a Algeri, poi era stato liberato.
Ma quanto è attuale Cervantes? Possiamo dire che è un autore mondiale, non è solo di cultura iberoamericana?
Ah beh, assolutamente sì, soprattutto la sua opera maggiore è assolutamente...
Andrebbe studiata nelle nostre scuole?
È una di quelle opere, sa, letteratura spagnola come Dante... La Divina Commedia è stata la letteratura italiana.
Ma possiamo ampliare un po'? Perché, non lo so, a volte vedo un po' di angustia nella nostra letteratura. In fondo, quando si parla di Italia, non si parla di cultura latina. In realtà questo mondo, francese, spagnolo, portoghese, è unico.
Giuliano, voglio dirti una cosa, ma una testimonianza proprio nel mio piccolissimo. Non c'è una soluzione narrativa in romanzi contemporanei che io non abbia già visto nel Don Chisciotte.
È
un fatto straordinario, guarda,
un capolavoro, anche perché
anche nel male, anche nelle sviste, esatto,
anche perché bisogna considerare che essere scrittori in quegli anni presuppone una sagacia, una capacità di mimetizzarsi che non è più necessaria nei secoli successivi, soprattutto non adesso. Quindi lo scrittore viene, quando arriva a pubblicare un'opera, perché ci ha lavorato veramente tantissimo per evitare gli ostacoli della nobiltà, quindi è tutta un'ironia leggerissima e coltissima, perché
Giuliano,
dietro questo Dialogo dei cani c'è una cultura finissima, c'è un'autoanalisi.
Giuliano, dobbiamo interromperti perché purtroppo preme la nostra pausa, ma in qualche modo ci lasciamo alle lusinghe del non finito, come anche questo racconto, perché questo
del
racconto
non finito, assolutamente, il fascino del non finito, è così.
Esatto. Alla prossima.
Alla prossima, arrivederci.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornato Fabrizio Patriarca che commenta con noi la vittoria di uno dei premi più ambiti per
premio Monte più ambito premi dell'anno. Sì, beh, 25.000 euro messi in palio dalla Neri Pozza, avevamo la cinquina dei finalisti, finalmente sappiamo il nome, è Marco Montemarano, il romanzo si intitola La ricchezza, pare che sia un romanzo straordinario con questo tema pienamente ottocentesco, insomma il tema economico, ti ricordo, insieme a quello erotico.
È la storia di due fratelli romani, lui è romano anche lui, nato nel 1952, vive da una ventina d'anni a Monaco di Baviera, dove fa il traduttore dall'italiano al tedesco.
E si è aggiudicato il premio, che appunto consiste in questa ricca somma di denaro, nonché la pubblicazione con Neri Pozza, ma c'è una novità, Neri Pozza ha deciso di pubblicare l'intera cinquina.
Un po' come quello che fa anche la Gems, che praticamente ha pubblicato l'anno scorso, sempre di questo autore, un ebook, perché anche in quel caso è prevista la pubblicazione. Però
allora dovremmo parlare di queste formule nuove di concorsi, per esempio James fa Io scrittore, da cui negli ultimi anni sono usciti
anche Barasco stesso l'ha vinto.
Sì. Beh, è recentissimo il vincitore del Campiello Giovani, Matteo Cellini, Kate e io, è stato pescato da un simpatico editor della Fazzi proprio al concorso Io scrittore.
Ma veniamo al personaggio del giorno. Vogliamo dedicare quest'ultima parte della trasmissione a Claudio Rocchi, che è scomparso dopo una lunga malattia degenerativa nello scorso giugno, e abbiamo con noi, per ricordarlo, per riabbracciarlo in qualche modo in tutta la sua complessità, la sua signora, Susanna Schimperna.
Dai, se no è complicato trovare un nome diverso.
No, anche perché sei veramente incredibile, hai moltissimi impegni, sei astrologa, come amava dire Claudio, e soprattutto giornalista, conduttrice radiofonica, insomma un'operatrice.
Beh,
a tutto tondo.
Lui mi ha conosciuto così, mi ha scritto una volta, ti ho ascoltata e vista come la migliore dell'etere, cosa che mi ha molto inorgoglito. Mi aveva visto la prima volta, pensa, al Costanzo Show, che presentava un libro che si chiamava Castità, quindi lui, uscendo da 15 anni di castità e non solo di castità, l'esperienza Bhakti, monaco priore a Villa Vrindavana, quindi monaco induista, ovviamente si era appassionato dell'argomento.
Ne parleremo dopo, però adesso, prima di parlare di quella parentesi che poi sfocerà anche in un libro di cui mi dicevi è uscita una nuova edizione, non dico clandestina, ma solo per amatori, perché noi abbiamo la prima edizione, quella che uscì per le edizioni del Rennudo.
Sì. Le sorprese, dillo tu, che è molto lungo, non amano annunciarsi, sono un gruppo, non mi ricordo più, sono un gruppo di fanciulle rock, suonano nude, qualcosa del genere.
E sono bellissime, del 2003, dell'editore Jubal, però Jubal non esiste più questa edizione, perché Rennudo non pubblica più libri,
no,
o perlomeno non pubblica più questo libro, ma mi pare che non pubblichi proprio più nulla in termini di libri, e Claudio decise, mi pare 2 anni fa, di ripubblicarlo in serie numerata.
Sì, sì, è una serie numerata. Claudio ha sfoltito molto perché ha tolto altre cose, ne ha aggiunte altre, c'erano parecchi errori lì che lui ha tolto, l'ha aggiornata, e soprattutto non solo è bella perché è numerata, è un'edizione splendida, ma perché ci sono i suoi disegni originali con i pennarelli argentati, grigi, neri, dei disegni molto molto belli. Io, lui ne ha vendute un po' di copie privatamente ai suoi concerti, io ne ho ancora una decina che purtroppo non sono più firmate, perché lui sulla copertina scriveva tutto questo lungo titolo a mano, scritto in modo diverso per ogni, e quelli sono così, cioè quello ce l'ho ancora, sono tutti scritti, non c'è più dentro ovviamente la dedica ad personam, perché lui aveva molto questa mania delle dediche personali, in cui in realtà appariva più l'altro che se stesso. Quando era giovane faceva le prime dediche sui suoi dischi, che allora erano dischi, no? Non erano CD.
Ma meno male questa personalizzazione, in qualche modo combattiamo qualcosa di impalpabile, che vogliono ridurre tutto a dei file che viaggiano nell'etere. Invece il toccare un libro così personalizzato, guarda, diventa una cosa incredibile.
Infatti, e poi ti dico, lui adorava anche gli LP, ne aveva ripubblicati recentemente, erano degli inediti, anzi non erano ripubblicati, con Cosimino Pecere, i suoi concerti tra il 73 e il 76, Mirage che non era mai uscito, e adesso che con Gianni Maroccolo sta per uscire VDB 23, che è l'ultima opera di Claudio insieme a Gianni Maroccolo, anzi di Gianni Maroccolo con Claudio, perché l'idea è di Gianni, ci saranno anche i 33 giri.
Quanta letteratura nella musica di Claudio? Perché noi rileviamo tante tracce, di che cosa si cibava? La sua libreria immaginaria, e poi non solo immaginaria, perché tu l'avrai vista vivendo insieme.
Sì, sì, guarda, davvero, davvero di tutto, ma stranamente, e questo devo dire che va a suo onore e a grande sorpresa di chi come me lo sa e l'ha potuto davvero sperimentare guardandolo, non di romanzi. Quello che sembrava preso, perché insomma qualunque testo, poi BDB più di ogni altro, ma qualunque testo di Claudio sembrano delle poesie, sembra che lui abbia letto tutto, capito? Abbia letto qualunque classico dall'antichità fino ai giorni nostri, ad ogni latitudine, invece non è vero. Perché in realtà lui leggeva moltissimo tutto quello che era saggi, antichi testi, nuovi testi, scienza, informazione. Cioè recentemente aveva sul comodino due libri su Pico della Mirandola, un libro in cui ripassava il sanscrito che lui conosceva, aveva studiato bene, la Bhagavad Gita, e poi un saggio di fisica atomica. Quindi questo era quello di cui lui si cibava, oltre naturalmente a qualunque cosa riguardasse la musica. Appena c'era un'autobiografia di chiunque, da Mick Jagger a Franco Fabbri, lui era il primo a comprare qualunque cosa riguardasse le autobiografie, la musica, la scienza, l'agricoltura.
Parliamo di un libro di un amico che ho incontrato tra l'altro a New York, che era in tournée per presentarlo. Parliamo di Foto di gruppo con chitarrista, di Mauro Pagani, uno dei brani scritti insieme con lui, forse uno dei più belli.
Mauro Pagani conosceva benissimo Claudio, erano molto amici, suonavano insieme, ma Pagani sta anche in Volo Magico, si erano ricontattati proprio recentemente, in un modo molto buffo, se posso raccontarti un aneddoto.
Infatti, ci interessava.
Dai, ti racconto questo aneddoto che è circolato su Facebook, perché la cosa è avvenuta in diretta attraverso Facebook. Un giorno Claudio aveva visto Pagani, fai conto, 4 anni fa, anzi eravamo a Milano insieme.
Anche Mauro non stava bene, diciamolo, insomma, purtroppo.
Questo non lo sapevo.
Sì, sì, adesso sta meglio, ma insomma aveva avuto un intervento delicato.
No, questo non lo sapevo e mi dispiace. 4 anni fa si erano rivisti, avevano chiacchierato, io non c'ero, stavo facendo una cosa per fatti miei di lavoro, e questo accadeva 4 anni fa a Milano. Poi un giorno Claudio mi racconta una storia sul Marshall, e mi dice che aveva un Marshall meraviglioso tanto tempo fa, quando aveva tipo 18 anni, 20 anni. Beh, lui era un po' il ricco del gruppo, perché aveva cominciato a guadagnare a 16 anni, a fare grandi successi già da piccolo, insomma, per cui viveva per conto suo e aveva disponibilità economiche che gli altri non avevano. Quando Pagani gli chiese in prestito per un paio di concerti il grande Marshall, che all'epoca valeva veramente un sacco, a Claudio non ha avuto problemi, perché poi era generosissimo, e comunque già allora, ben prima di diventare monaco priore e seguire la linea spiritualista indù, lui ben prima coltivava quest'idea che non esiste il mio e il tuo, che proprio le cose a cui sei più affezionato le devi regalare o prestare, e quindi lo faceva un po' perché era la sua disposizione d'animo, un po' per prassi, diciamo, allenamento, credendoci, quindi poi figurati, un amico gliel'ha dato. Il problema è stato che dopo qualche mese Claudio serviva per fare i suoi concerti, e molto spudoratamente Pagani gli disse: ma io non ce l'ho più, me lo sono venduto, mi servivano soldi.
Va bene, non andiamo oltre, conosciamo tutto.
No, andiamo oltre, perché è bellissimo, la cosa è morta lì. Claudio non ha reagito, ha fatto una risata, dice: ah, che cavolo, almeno me lo potevi dire prima. Passati tanti anni, io e Claudio vediamo che è anche su Facebook Pagani e dico, ma perché non gli chiedi del Marshall? Vediamo che ti dice, io terribile in queste cose, magari passano 100 anni, ma perché io voglio sempre che tutto sia a posto, no? Che
le andiamo cose siano fino chiarite. In fondo, allora, via.
Pagani gli risponde e dice, Claudio, certo che hai ragione che io ti devo dare un Marshall, vieni a Milano e prenditelo quando vuoi. Una volta che Claudio a Milano è davvero andato da Mauro, che invece era in America, ha preso il Marshall che gli aveva messo da parte, che ovviamente non era quello, se l'era venduto, ma era un altro bellissimo, se l'è preso e naturalmente questa per Claudio, guarda, vedi perché io dico bisogna poi sempre chiarire e arrivare fino in fondo, è stata una sorpresa talmente bella. Cioè, talmente bella che lui dopo anni dicesse, ma sì, certo, è vero, vieni a prendertelo, te ne do un altro, che gli ha proprio ridato, non che avesse mai perso, figurati, la fiducia nel genere umano o in Pagani, che continuava a essere un amico. Però queste sono cose, e io dico, quando tu hai l'occasione di far sì che l'altro dia il meglio di se stesso... Cioè, usala, non lasciare le cose in sospeso.
A fra pochissimo per continuare a parlare di Claudio Rocchi con Susanna Schimperna.
Carta vetrata.
Bentornati con Susanna Schimperna e con Cristiano Draghi, che ci ha raggiunto da quel di Rovigo e che in qualche modo, possiamo dire, ha conosciuto il momento spirituale di Claudio Rocchi.
Ma io l'ho conosciuto, certo. E allora lavoravo a un quotidiano che si chiamava La Città a Firenze, poi ha cambiato vari nomi, è stato Gazzetta di Firenze, insomma ha cambiato un po' di denominazioni, Corriere di Firenze, insomma ha cambiato 2 o 3 volte nome. E mi capitava di occuparmi, non so perché, se è stata una mia vocazione in qualche modo, sempre delle minoranze, dei gruppi piccoli, e allora fra le altre cose mi è capitato di occuparmi 2 o 3 volte degli Hare Krishna ed ecco che sono entrato in contatto con lui, con Claudio, e ci siamo conosciuti lì, in quell'occasione lì. Io ne avevo un eco giovanile perché una mia fidanzatina, avevo 16 anni e lei ne aveva 14, era appassionatissima delle sue canzoni, insomma, che ne sentiva il romanticismo, e insomma, quindi io l'ho trovata una persona molto aperta, intelligente, diretta, che da una parte cercava appunto questa sua spiritualità in quella maniera, ma in maniera molto positiva, ecco, e aperta verso l'esterno, perché uno sempre sospetta che appunto minoranze religiose come quelle tendano un po' a chiudersi. Lui era uno estremamente positivo. Credo di ricordare che forse lui che mi fece salire sulla mongolfiera.
Sì.
Che ne dici, vero? Susanna? Era vera questa sua passione?
Sì, ma guarda, mi torna perfettamente. Allora, io ho conosciuto molta gente, poi Claudio li ha incontrati qui a Roma, che l'aveva conosciuto a quei tempi senza essere dentro il movimento. Per esempio, una volta ci siamo incontrati con quello che è stato il presidente della LAV internazionale, Adolfo Sansolini, che ora sta a Londra, e Adolfo diceva, ma ti ricordi di me? Poi si sono ricordati, anche lui si è ricordato, e l'apertura di Claudio verso anche chi non faceva parte di Hare Krishna, ne aveva alcune intenzioni di far parte, era pari a quella che aveva conservato dopo. Quando però, mi ricordo un giorno, lui era in ospedale già immobilizzato, io ho detto, ma guarda, dalla finestra di questa camera si vede San Pietro, e San Pietro è completamente in ombra, il resto è illuminato, fa un effetto pazzesco. Ho detto, ma se io e te ci sposassimo in chiesa, io lo stesso assolutamente non cattolica, e Claudio mi ha guardato e ha detto, va benissimo, facciamolo, se si può facciamolo, perché tanto guarda che tutte le religioni non sono dei simulacri, non sono che dei mezzi per arrivare attraverso immagini, mantra, dottrina, preghiere, rituali, quel che sia, per arrivare a qualche altra cosa, che è l'incontro con l'universo, col divino, con un'altra realtà, con la dimensione più grande. Quindi alla fine, e lui amando molto comunque la figura di Gesù Cristo, alla fine questo scontro di religioni è la follia più grande.
Ricordiamo il titolo, ricordiamo il titolo del suo romanzo incredibile, potremmo dire anche un libro sulla religione, sulla sua religione. Le sorprese non amano annunciarsi, sono un gruppo rock di fanciulle, suonano nude e sono bellissime. È del 2003 per l'editore Jubal, l'editore della rivista Renudo, che sicuramente Cristiano Draghi sarà stato tra i lettori di questa rivista.
Ma figurati Renudo, sai che Renudo lo leggevo e lo tenevo.
Ti ricordi anche qual era il simbolino in copertina, questo sedere che fumava?
Sì, sì, me lo ricordo bene, ma infatti devo dirti che un po' in maniera un po' blasfema, la mia vecchia collezione di Renudo per liberare gli scaffali la sto vendendo su eBay.
No! Questo è come vendere qualcosa.
Cristiano, vendimi qualcosa, perché Claudio non aveva più nessuna copia del periodo. Lui è uscito poi da Villa Brindavana e tornato nella vita temporale, non so come possiamo dire. No, tornato nel mondo, come diceva lui, tornato nel mondo. Lui ha curato la nuova edizione di Renudo, tutto e per tutto, soprattutto la parte musicale, chiamando anche alcuni amici e quindi grandi riunioni, e si è occupato totalmente di Renudo. Ne è uscito e si è allontanato quando Renudo, vedi, secondo i discorsi che stiamo facendo, quando Renudo ha preso una posizione decisamente virata verso tutto quello che è Osho, gli Oscini, la dottrina
Osho. Sì, ha ragione.
Perché capito, Claudio era totalmente, come ormai era totalmente critico verso le posizioni settarie della stessa Hare Krishna, perché ripeto, per lui andava tutto bene purché fosse un mezzo, perché lui praticava la inclusione, l'unità e non tutto ciò che dividesse. E questo era fondamentale per lui sempre. Poi si è reso conto che invece per gli altri non è così, perché appartenere a un gruppo, far parte di un gruppo, di un giro, di un circolo, di una religione, di un partito politico, è troppo importante per la propria identità. E quindi tutto questo lo faceva star male, non lo capiva e pensava che... Infatti una volta ha detto, ma come, tanta ostinazione per distruggere, tanta ostinazione per creare barriere invece che passare le frontiere, per vivere in pacciati silenzi invece che naturali incontri. Ecco, questa era proprio la sua linea.
Bene, Cristiano, una battuta anche a te per chiudere, il tuo ricordo di giugno, perché sul tuo giornale so che hai ricordato proprio con la tua firma la scomparsa di Claudio.
No, ma perché mi ricordo queste cose qui, questa sua grande apertura, e poi ti devo dire, appunto, siccome loro venivano da Villa Brindavana con questa mongolfiera e facevano alzare in Piazza Santa Croce a Firenze, e mi ha fatto volare, quindi siccome mi pare che ci sia un libro, una sua LP che si intitola Volo Magico, vedi che tutto torna, no? No, è mi è dispiaciuto tantissimo, perché come dire, un pezzetto di ricordi positivi, perché sai, pezzetti di vita, vabbè, è chiaro, da quando se ne va qualcuno. Certo, in quel periodo, in questi giorni, se è andato Iannacci, se n'era andato un po' di tempo prima Dalla, se è andato lui, se n'è andato pure Little Tony, ma insomma, vabbè, non sono veramente...
Ma lui è sulla mongolfiera, Claudio sta lì su.
Appunto, la immaginiamo così.
Grazie ancora, ricordiamo che è stata con noi Susanna Schimperna, la signora
grazie
Claudio Rocchi. E le radio che ci sono con noi in questa avventura di Carta Vetrata quarta stagione sono Radio Budrio, Imola, Forlì e Ravenna, Radio Galileo, Terni e Perugia, Nova Radio a Firenze, Radio Clodia a Chioggia, Delta Radio a Rovigo e Ferrara, Punto Radio a Livorno e Pisa, Radio Città Futura a Bari, Radio Attività a Trieste, Ciao Radio a Bologna e Club Radio UPT da Trieste sul web. Alla prossima!